Amen. Allora, Abacuc, l'avete trovato? Verso la fine dell'Antico Testamento, un libro corto, solo tre capitoli. Praticamente l'Antico Testamento finisce con 12 libri che vengono chiamati i profeti minori. Minori perché sono più corti rispetto ai profeti maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, però non minori perché hanno meno significato, meno sostanza, o che sono meno importanti, non sono mica meno importanti. Quindi è bello anche vedere questi libri perché fanno parte appunto della parola di Dio. Allora, un po' di introduzione velocemente. Abacuc, chi è Abacuc? Sappiamo che è un profeta, non sappiamo tanto di lui, infatti sappiamo veramente poco. Viene menzionato soltanto in questo libro della Bibbia, quindi non vogliamo andare a specolare tanto, perché non ci viene detto tanto. L'unica cosa che io voglio menzionare è in capitolo 3, vediamo che lui scrive un cantico, ok? In versetto 1, un shigionot, che sarebbe una specie di canto, e poi in versetto 19 dice al maestro del coro per strumenti a corda, okay? Quindi è una specie di salmo, l'ultimo capitolo di questo libro. Per cui alcuni hanno detto che forse era levita, perché i leviti si occupavano della musica di Israele, i salmi, eccetera. Però è solo una supposizione, non possiamo dire di sicuro. Però questa è l'unica cosa che sappiamo di Abacuc, era profeta. Ha scritto un canto, ha scritto questo libro, Dio gli ha parlato, e questo, insomma, è quello che possiamo sapere di lui, quindi non andiamo a specolare di più. Questo libro è stato scritto prima della caduta di Gerusalemme, che è successo nel 586 avanti Cristo, perché in versetto 6 dice: ecco, io susciterò, scusate, capitolo 1, io susciterò i Caldei, quella nazione feroce e impetuosa che percorre tutta la terra. Poi va avanti a dire che Dio porterà giudizio su Israele tramite questa nazione, i Caldei, no, i Babilonesi. Okay? Questo è successo nel 586 e il libro ovviamente è stato scritto prima, e quindi insomma in quegli anni, prima della caduta di Gerusalemme, quindi nel VI secolo avanti Cristo. Se c'è un tema principale di questo libro, sarebbe la vita di fede. Infatti c'è un versetto molto comune che si trova in questo libro, in capitolo 2, versetto 4, se volete leggere assieme a me. Ecco, la sua anima è ingollita, inorgoglita, scusate, e lui non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Avete sentito questo versetto? Il giusto vivrà per fede. Poi viene citato tre volte nel Nuovo Testamento, dopo vedremo. Però questo è il tema principale del libro. Anche se il mondo va a rotoli, che vedremo, era la sua situazione. Anche se il mondo va a rotoli, il giusto vivrà per fede. E quindi noi anche siamo chiamati a vivere per fede. E vedremo di che cosa consiste la vita di fede stasera. Prima di cominciare a leggere capitolo 1, voglio dire che questo libro è come, se posso dire, come un viaggio. È come un viaggio. Abacuc ci porta dal stato in cui si trovava, che era scoraggiato, era quasi disperato, okay? Però poi prendendo la prospettiva della fede, finisce il libro esultando e rallegrandosi nel Signore. E spero che anche, cioè, che questo libro possa fare la stessa cosa per noi, dovunque ci troviamo stasera, che il Signore possa usare questo libro per portarci dal dubbio, dalla disperazione, eccetera, eccetera, alla gioia che abbiamo nel nostro Signore, nonostante quello che sta succedendo attorno. Amen. Quindi cominciamo, versetto 1 di capitolo 1. Un attimo. Profezia che il profeta Abacuc ebbe in visione. Fino a quando, o Eterno, griderò senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te, violenza, ma tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e mi fai guardare la perversità? Davanti a me stanno rapina e violenza, c'è contesa e cresce la discordia. Perciò la legge non ha forza e la giustizia non riesce ad affermarsi, perché l'empio raggira il giusto e la giustizia ne esce pervertita. Quindi Abacuc, insomma, comincia con tre parole. Fino a quando? Vediamo queste parole in diversi libri della Bibbia, il salmista diverse volte. Fino a quando? In Apocalisse i santi in cielo che sono stati uccisi per la loro fede dicono fino a quando? E Abacuc si aggiunge a loro, chiede a Dio quanto può andare avanti così. Qual era la situazione? Intanto io faccio un riassunto: violenza, iniquità, perversità, rapina, contesa, disaccordia, una legge impotente, no giustizia, o anzi perversione di giustizia. Ecco i tempi in cui viveva. Le cose vanno molto male, una società crollata, insomma. Domanda: queste cose vanno bene a Dio? Va bene a Dio che la società sia in questo stato? No. Infatti Dio nel suo patto con la nazione di Israele ha detto che queste cose avrebbero portato una maledizione sul popolo. Come ha letto Deuteronomio 28, benedizione per ubbidienza, maledizione per questa disubbidienza. Perciò Abacuc dice, Signore, fino a quando va avanti così? Io grido, ma tu non mi salvi? Se tu dici di essere Dio, il Dio delle giustizie, perché lasci che queste cose vadano avanti? Praticamente vedremo che questo libro è un dialogo tra Abacuc, il profeta, e Dio. Vedremo che Dio risponderà a queste sue domande, poi Abacuc farà altre domande e poi Dio risponderà ancora un'altra volta. Però prima di vedere come Dio risponde a questa domanda di Abacuc, già ci sono cose che possiamo applicare alla nostra vita. Prima cosa, da questo capiamo che anche noi, come Abacuc, possiamo portare le nostre domande a Dio. Possiamo portare i nostri dubbi, domande a Dio. Qui vediamo un uomo di Dio che non capisce tutto, ma invece di lasciar stare tutto, porta le sue domande a Dio. E sapete che è la stessa cosa per noi. Tante volte noi non capiremo la vita, non capiremo quello che sta succedendo. Invece di lasciar stare tutto, possiamo portare le nostre domande al Signore, possiamo chiedergli, ma Signore, fino a quando? Come può andare avanti così? Possiamo portare queste domande al Signore, sapendo che chiunque chiede, riceve. Chi bussa gli sarà aperto, chi cerca troverà. Noi possiamo portare le nostre domande al Signore. Infatti vedremo che Dio risponderà. Non sarà la risposta che si aspettava, ok? Però Dio risponderà. Seconda cosa, prima di andare avanti, i giorni di Abacuc assomigliano tanto ai nostri giorni. Possiamo essere d'accordo qua, mi sa. Rileggerò ciò che succedeva nei giorni di Abacuc, ma voglio che pensate ai nostri giorni e vediamo se c'è qualcosa di simile. Okay? Pensiamo ai nostri giorni, il mondo in cui viviamo. Violenza, iniquità, perversità, rapina, contesa, discordia, una legge impotente, perversione di giustizia. Insomma, sembra proprio i nostri giorni. Potrebbero essere parole per descrivere l'anno 2023, o no? Però questo è bello, perché se Dio, come vedremo, ha operato nei giorni di Abacuc, vuol dire che lo stesso Dio può operare anche nel 2023, perché intanto il mondo è in uno stato simile. Amen. Versetto 5, la risposta, la prima risposta di Dio. Guardate fra le nazioni e osservate. Siate stupefatti e sbalorditi, perché io compirò ai vostri giorni un'opera che voi non credereste anche se ve la raccontassero. Abacuc chiede e Dio risponde, Dio dice io farò una grande opera, un'opera letteralmente incredibile, nel senso tu non lo crederesti neanche se io te lo dicessi. A questo punto forse Abacuc sta dicendo, oh, finalmente era ora che Dio facesse qualcosa, però ciò che Dio sta per dire, secondo me, non è ciò che lui si aspettava. Versetto 6, poiché ecco, io susciterò i Caldei, i Babilonesi, nazione feroce e impetuosa che percorre la terra nella sua ampiezza per impadronirsi di abitazioni non sue. È terribile, spaventevole. Il suo giudizio e la sua dignità procedono da lei stessa. I suoi cavalli sono più veloci dei leopardi, più feroci dei lupi della sera, i suoi destrieri si spargono ovunque, i suoi destrieri vengono da lontano, volano come l'aquila che piomba sulla preda per divorare. Vengono tutti per far violenza, le loro facce sono protese in avanti e ammassano prigionieri come la sabbia. Egli si fa beffe dei re, i principi sono per lui oggetto di scherno, si ride di ogni fortezza perché accumula un po' di terra e la prende. Quindi avanza velocemente come il vento, passa oltre e si rende colpevole, attribuendo questa sua forza al suo Dio. Quindi Dio giudicherà la malvagità che c'è in Israele, però non lo farà direttamente dal cielo, non lo farà tramite la rimanenza fedele in Israele, lo farà invece attraverso i Caldei, cioè sono i Babilonesi. Come abbiamo appena letto, la Babilonia è stata una nazione molto, molto malvagia. Infatti Dio stesso lo descrive come una nazione di malvagità. Però poi è successo proprio così. Nel 586 a.C. Gerusalemme è stato distrutto dai Babilonesi e sono stati deportati per 70 anni. Dio risponde, però non nel modo che Abacuc si aspettava. E penso che l'applicazione per noi sia abbastanza chiara, vero? Sì, portiamo tutto quanto a Dio. Sì, chiediamo le nostre domande. Sì, gridiamo al Signore, ma fino a quando può andare avanti così? Cioè, va bene, possiamo essere sinceri con Dio. E Lui ci risponderà. Però la risposta sarà sua, non la nostra. Lui dirà quello che Lui vuole dire, non quello che noi necessariamente vogliamo sentire. Dobbiamo essere pronti a ricevere la risposta con umiltà. Isaia 55, 8, poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Adesso vediamo che Abacuc risponde di nuovo, versetto 12. Non sei tu da sempre, o Eterno, mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, o Eterno, perché tu l'hai designato per fare giustizia e l'ha stabilito, o Rocca, per castigare. Tu hai gli occhi troppo puri per vedere il male e non puoi guardare l'iniquità.
perché stai a guardare quelli che agiscono con frode e taci quando il malvagio divora chi è più giusto di lui? Perché rendi gli uomini come i pesci del mare e come i rettili che non hanno Signore? Egli li prende tutto all'amo, li cattura con la sua rete, li raccoglie con la sua rete da pesca, quindi si rallegra ed esulta. Per questo fa sacrifici alla sua rete e brucia incenso alla sua rete da pesca, perché con essi la sua parte è ingente e il suo cibo abbondante. Continuerà dunque egli a vuotare la sua rete e a massacrare le nazioni senza pietà? Io starò al mio posto di guardia, starò sulla e starò attento per vedere ciò che egli mi dirà e ciò che dovrò rispondere alla rimostranza fatta. Quindi, per riassumere un attimo, Abacuc dice: Dio è santo, è puro. Noi pure meritiamo il castigo dei nostri peccati. Però i babilonesi sono peggio di noi. E quindi come può essere che il Dio giusto si usa? Sì, ok, meritiamo il giudizio, però come può il Dio giusto usare una nazione ancora più malvagia di noi per compiere questa cosa? Come può essere? Abacuc non capisce ancora, non capisce tutto. Continua a portare le sue domande a Dio. Come te lo puoi permettere, Dio? Come può essere? E ha senso quello che dice? Sì, Israele doveva essere giudicato, però, umanamente parlando, forse uno potrebbe dire non è neanche giusto che siano i babilonesi, quei ancora più malvagi, a fare questa cosa. Per Abacuc c'è qualcosa che non quadra. Quindi porta davanti a Dio tutto. Alla fine vediamo che Abacuc aspetta per la risposta di Dio. Ha detto il suo, adesso aspetta quello che Dio deve dire. Come una guardia che veglia dalla torre, lui attende la risposta di Dio. E lui è pronto a rispondere di nuovo. Vediamo qui una certa flessibilità, se Dio gli corregge, lui è pronto a cambiare idea. Però per adesso aspetta, lui ha portato tutto, ha detto: Signore, io non capisco, spiegami questa cosa. E questo è importante pure per noi. Noi possiamo avere il nostro parere, sì, ok, va bene, lo possiamo portare davanti a Dio assieme alle nostre domande, però Dio ha sempre l'ultima parola. Come Paolo scrive, sia Dio verace e ogni uomo bugiardo. Abbiamo questa umiltà, questo timore di Dio, di portare tutto quanto davanti a Dio, però alla fine aspettare la sua risposta, poi adeguarci alla sua volontà, non andare avanti con la nostra. Isaia 66:2, su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Tremiamo veramente alla parola di Dio. Vediamo la sua seconda risposta. Capitolo 2, versetto 2. Dio risponde. Quindi l'Eterno mi rispose e disse: scrivi la visione e incidila su tavole, perché si possa leggere speditamente. Poiché la visione è per un tempo già fissato, ma alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E Dio gli ha detto di scrivere ciò che ha ricevuto, in modo che sia molto chiaro, perché la visione accadrà. Se Dio l'ha detto, allora succederà. Come ho già detto, nel 586 avanti Cristo, i babilonesi sono venuti, proprio loro hanno distrutto Gerusalemme, è successo proprio come Dio ha detto. Se Dio lo predice, succederà. Ogni promessa di Dio si adempirà. Versetto 4. Ecco, la sua anima si è inorgoglita, scusate, questa parola è difficile per me, inorgoglita, scusate. In lui non è retta, ma il giusto vivrà per la sua fede. Quindi qui arriviamo, se possiamo dire, al versetto principale del libro. L'uomo orgoglioso qua è il babilonese, probabilmente. Nel resto del capitolo Dio pronuncerà il giudizio su questi orgogliosi, guai a quelle persone. Dio non è mica cieco alla loro malvagità. Dio ci penserà dei babilonesi. Infatti, qui nel testo è vero, però anche nella storia, sapete che cos'è successo ai babilonesi? Nel 540 avanti Cristo i persiani sono arrivati in Babilonia e hanno conquistato la città. Quindi l'impero più grande è caduto in un giorno. Quindi, insomma, Dio non è cieco, ci penserà della loro malvagità. Però prima di andare avanti, notiamo ciò che Dio dice. Lui fa un contrasto, l'orgoglioso, ma tu vivrai, il giusto vivrà per fede. È come se Dio dicesse, ci penso io, Abacuc, a loro, ok? Ci penso io. Ma tu vivi per fede, il giusto vivrà per fede. E prima di andare avanti voglio meditare su questa cosa, su questa idea. Tante volte siamo molto bravi a fissarci sugli altri, vero? Alla loro vita, alle loro cose, quelle che fanno, quelle che dicono, da, 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 da. E guardiamo poco alla nostra vita, vero? Noi non possiamo determinare ciò che gli altri fanno, vero? Non dobbiamo rendere conto per quello che fanno gli altri, noi dobbiamo semplicemente rendere conto per la nostra vita. Giriamo un attimo in Giovanni 21, la fine del Vangelo di Giovanni. 10 giorni fa di domenica abbiamo letto, quando stavamo vedendo tutte le cose che Gesù ha detto a Pietro 3 volte, ricordate quando l'ha ristorato, mi ami tu Pietro 3 volte? Allora riprendiamo dai versetti proprio seguenti, Giovanni 21, versetto 18, quindi appena detto, pasci le mie pecore, versetto 18, Gesù che parla a Pietro, in verità ti dico che quando eri giovane, ti cingevi da te e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà là dove tu non vorresti. Or disse questo per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo gli disse, seguimi. Or Pietro, voltatosi, vide che gli seguiva il discepolo che Gesù amava. Quello che durante la cena si era anche posato sul petto di Gesù, che aveva chiesto, Signore, chi è colui che ti tradisce? Al vederlo, Pietro disse a Gesù, Signore, di costui che ne sarà? E Gesù gli rispose, versetto 22, se voglio che lui rimanga finché io venga, che te ne importa? Tu seguimi. Pietro qui aveva una chiamata, vero? Però cominciava, ma Giovanni, lui cosa deve fare? Come sarà la sua vita? Tante volte siamo simili, no? Ma lui, ma lei, ma com'è? E quante volte il Signore ci deve dire, che te ne importa, vero? Tu seguimi. Quindi come Pietro qua, come Abacuc là, il Signore, specialmente dell'Empio, come ho visto, il Signore ci penserà. Ok? Il Signore chiama ad ognuno di noi di semplicemente seguirlo. Sì, ok, amiamoci gli uni gli altri, la Bibbia è molto chiara, dobbiamo sopportarci gli uni gli altri, dobbiamo aiutarci gli uni gli altri, dobbiamo amarci, sì, certo. Però alla fine dobbiamo rendere conto per come viviamo la nostra vita. Amen. Il Signore ci chiama come a Pietro. Tu seguimi. Tu, Habacuc, vivi per fede. Anche se il mondo va a rotoli, tu vivi per fede. Allora, tornando adesso in Habacuc, cosa significa allora vivere per fede? Allora, nel contesto di Habacuc, vivere per fede vuol dire affidarsi della parola di Dio anche quando tutto va malissimo. Affidarsi di quello che Dio ha detto anche quando tutto va a rotoli. Anche quando sembra che Dio non c'è, Lui c'è. Anche quando tutta la società cade a pezzi, Lui grida a Dio. Grida a Dio. Anche quando la parola di Dio sembra impossibile, vivere per fede vuol dire che crediamo che succederà come Dio ha detto. Anche quando le promesse di Dio sembrano proprio improbabili, noi andiamo avanti secondo la parola di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Affidarsi della parola di Dio anche quando tutto va male. Allora, nel Nuovo Testamento, questo versetto viene citato 3 volte. Sono 3 versetti nel Nuovo Testamento. Dai, andiamo a leggere velocemente. E Romani 1, il primo. Romani 1, 16. Vediamo che 2 volte Paolo cita questo versetto per spiegare la vita in Cristo, la vita nel Vangelo. Romani 1, 16. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi il greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata di fede in fede, come sta scritto, e qua il nostro versetto, il giusto vivrà per fede. Quindi qui Paolo vede come parte del Vangelo che noi riceviamo la salvezza di Dio nel Vangelo per fede. Adesso andiamo in Galati, che lo specifica ancora di più, Galati 3, io comincio dal versetto 10. Infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché sta scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Ora è manifesto che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché, ecco il nostro versetto, il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Poi Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso a legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Quindi qui fa una distinzione tra le opere, essere giustificati e riconciliati con Dio tramite le nostre opere, che ha detto che è impossibile. Noi invece siamo giustificati e riconciliati con Dio tramite la fede, credere alle promesse di Dio. Non è in virtù di opere che siamo salvati, ma per grazia mediante la fede. Quindi guardiamo anche l'ultima volta che viene citato nel Nuovo Testamento in Ebrei 10, fine di Ebrei 10. Comincio dal versetto 35. Non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale ha una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. E qui l'autore di Ebrei cita questo passo, per incoraggiarci, esortarci a non mollare, di non mollare, anche quando è difficile, non gettate via la vostra franchezza, una grande ricompensa, non ritiratevi indietro, ma perseverate, andate avanti, non mollate, perché il giusto vivrà per fede. Ecco ciò che il Nuovo Testamento dice di questo, il giusto vivrà per fede. Adesso torniamo in Abacuc, vediamo velocemente il resto di capitolo 2. Praticamente dal versetto 5 fino alla fine del capitolo, Dio parla poi all'orgoglioso, ai babilonesi, quelli che non sono, quelli che non credono in Dio. E vedremo che lui pronuncia 5 guai contro i babilonesi, cioè giudizio contro questi che si oppongono a Dio. Versetto 5, inoltre il vino tradisce l'uomo superbo e così non sta a casa ed infatti allarga la sua avidità come lo sceo ed è come la morte, perché non è mai soddisfatto ma raduna presso di sé tutte le nazioni e raccoglie intorno a sé tutti i popoli. Tutti questi non inizieranno forse a usare un proverbio contro di lui e un indovinello di scherno nei suoi confronti? Essi diranno guai a chi accumula ciò che non è suo, ma fino a quando? E a chi si carica di pegni? Non si leveranno forse improvvisamente i tuoi creditori e non si desteranno i tuoi tormentatori e tu diventerai loro preda, poiché tu hai depredato molte nazioni, tutto il resto dei popoli ti deprederà a motivo del sangue umano versato e della violenza fatta al paese, alle città e a tutti i suoi abitanti. Qui guai a chi accumula ciò che non è suo, quello che loro hanno fatto in tutto il mondo. E vediamo il perché. Perché il predatore diventerà la preda, come dice qua nel testo. Versetto 9, guai a chi è avido e di guadagno malvagio per la sua casa, per porre il suo nido in alto e sfuggire al potere della sventura. Tu hai programmato la vergogna della tua casa, sterminando molti popoli, e hai peccato contro te stesso, poiché la pietra griderà dalla parete e la trave risponderà dal tavolato. Quindi guai a chi è avido, perché è peccare contro se stesso, dice qua. Versetto 12, guai a chi costruisce una città con il sangue e fonda una città con iniquità. Ecco, non viene forse dall'Eterno degli eserciti che i popoli si affatichino per il fuoco e le nazioni si stanchino per nulla? Qui guai a chi costruisce col sangue, perché chi fa così si stanca, si affatica per nulla. Niente accadrà a motivo di questa fatica. Versetto 14, poiché la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria dell'Eterno, come le acque riempiono il mare. In mezzo a questi guai, avete mai preso l'aereo? Uno. E quando prendete l'aereo, se, specialmente quando piove, quando tu fai il decollo, è tutto, non buio, però, insomma, piove. Poi vai su, e cosa succede quando vai sopra le nuvole?
vedi il sole, sempre una bellissima giornata in aereo, no? Ed è un po' così con Abacuc, lui guai, e per un versetto è come se lui prendesse l'aereo e andasse sopra le nuvole, dove vede tutto, dove c'è il sole, e parla del nostro futuro, la fine di ogni cosa, quando il Signore ritornerà e tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Anche se la promessa non è ancora avvenuta, come il Signore gli ha detto prima, alla fine parlerà e non mentirà. Se tarda, aspettala, perché certamente verrà e non tarderà. E anche noi arriveremo a questo giorno, amen? Quando tutta la terra sarà ripiena della conoscenza della gloria di Dio. Quindi va un po' sopra le nuvole, però adesso andiamo di nuovo giù, versetto 15. Guai a chi dà da bere al suo prossimo, porgendo a lui la propria bottiglia, e lo ubriaca per guardare la sua nudità. Tu sarai saziato di vergogna e non di gloria. Bevi anche tu, e la tua incirconcisione si è messa a nudo. La coppa della destra dell'Eterno sarà rivolta verso di te, e l'ignominia coprirà la tua gloria. Poiché la violenza fatta al Libano ti coprirà, la distruzione degli animali ti riempirà di terrore. A motivo del sangue umano versato, della violenza fatta al paese, alle città e a tutti i suoi abitanti, a che giova l'immagine scolpita quando il suo artefice l'ha scolpita? Un'immagine fusa che insegna la menzogna, perché l'artefice si confidi nel suo lavoro fabbricando idoli muti. Di cui guai a chi svergogna il suo prossimo, perché, come dice, sarà saziato lui di vergogna. Versetto 19, guai a chi dice al legno svegliati, o alla pietra muta levati, potrebbe essa insegnare qualcosa? Ecco, è ricoperta d'oro d'argento, ma in essa non c'è alcun soffio di vita. Di qui guai, il quinto guai. Guai a chi segue idoli, perché chi segue idoli, chi adora idoli, diventerà come chi adora. In Salmo 115, versetto 8, c'è scritto: come loro sono quelli che li fanno, tutti quelli che in essi confidano. Per dire, chi fa idoli, chi adora idoli, diventerà come quello che adora. E se l'idolo è morto, fatto di pietra, insomma anche noi moriamo. Se invece adoriamo Dio, Lui ci riempie di vita, perché siamo stati creati per adorare il Signore e non gli idoli. Poi l'ultimo versetto di capitolo 2, ma l'Eterno è nel suo Tempio Santo, tutta la terra faccia silenzio davanti a Lui. Quindi un po' con l'aereo, se siamo andati sopra le nuvole, poi di nuovo tornati dentro, adesso siamo sopra dove il sole splende, dove vediamo tanto l'Eterno e nel suo Tempio Santo. Dio è sul trono, amen. Era anche in mezzo a tutto quello che stava succedendo ai giorni o nei giorni di Abacuc, anche tutto quello che sta succedendo oggi, Dio è sul trono, Lui ha tutto sotto controllo. Adesso, capitolo 3, è la seconda parte del libro. Come abbiamo visto, la prima parte, capitolo 1 e 2, contiene questo dialogo tra Abacuc e Dio. Adesso è concluso. E adesso qui vediamo questa specie di salmo, di cantico, che ha scritto Abacuc. Versetto 1, preghiere del profeta Abacuc su Shigionot. O Eterno, io ho udito il tuo parlare e ho paura. O Eterno, fa ravvivere la tua opera nel corso degli anni. Nel corso degli anni falla conoscere. Nell'ira ricordati della compassione. Amen. Lui nei prossimi versetti parlerà, sembrerebbe che stia parlando di Monte Sinai, quando Dio ha dato la legge. Comunque, ricordando le grandi cose che Dio aveva fatto nel passato.
E questa preghiera è veramente bellissima. Come Dio ha fatto nel passato, lui sta pregando che Dio lo faccia di nuovo adesso, oggi. E penso che questa sia una preghiera che possiamo pregare ogni giorno, no? Come Dio ha operato nel passato, come Dio ha operato nella Bibbia, come Dio ha operato nella storia della Chiesa, come Dio ha operato anche nella nostra vita, preghiamo che Lui possa fare di nuovo, che Lui possa continuare ad operare, che Lui possa far ravvivere la sua opera nei nostri anni. E poi nell'ira di ricordarsi della compassione. Amen. Quindi questa è una cosa che anche noi possiamo pregare. Versetto 3. Dio veniva da Teman, il santo, dal monte Paran. La sua gloria copriva i cieli e la terra era piena della sua lode. Il suo splendore era come la luce, i raggi si sprigionavano dalla sua mano e là era nascosta la sua potenza. Davanti a lui camminava la peste, la pestilenza ardente, seguiva i suoi passi, egli si fermava e misurava la terra, guardava e faceva tremare le nazioni, i monti eterni si disperdevano, i colli antichi si abbassavano e le sue vie sono eterne. Lo vedevo nell'afflizione le tende di Cushan, i padiglioni del paese di Madian tremavano. Come ho già detto, tanti hanno notato che il linguaggio qui è simile a quando Dio è sceso sul monte Sinai, quando ha dato la legge a Mosè, Sinai. Versetto 8, o Eterno, ardeva forse la tua ira contro i fiumi? O era la tua ira contro i fiumi o il tuo furore contro il mare? Quando calcavi sui tuoi cavalli, sui tuoi carri di vittoria? Tu hai messo interamente a nudo il tuo arco, secondo i giuramenti fatti sulle tue frecce. Tu hai diviso la terra con i fiumi, i monti ti videro e tremarono. L'uragano d'acqua è passato, l'abisso ha fatto udire la sua voce e ha levato in alto le mani. Il sole e la luna sono rimasti nella loro dimora. Alla luce delle tue frecce si sono mossi veloci, al lampeggiare della tua lancia sfolgorante. Tu hai percorso la terra indignato, hai calpestato le nazioni, adirato. Quindi quando Dio discende, quando Dio si manifesta, tutta la creazione trema davanti a Lui. Vediamo perché scende, versetto 13, sei uscito per salvare il tuo popolo. Per salvare tu unto, tu hai colpito la testa della casa dell'empio, mettendola a nudo dalle fondamenta al collo. Tu hai trafitto con i loro propri dardi la testa dei suoi villaggi, essi erano venuti come un uragano per disperderli, mandando grida di gioia come se divorassero il misero in segreto. Con i tuoi cavalli hai camminato attraverso il mare, attraverso un mucchio di molte acque. Quindi qui vediamo che Dio scende per salvare i suoi, il suo popolo. E nel frattempo, prima che Dio si manifesta, il giusto vivrà per fede. E vediamo che il libro conclude proprio con questo pensiero. Adesso il profeta si rivolge a se stesso. Si rivolge a se stesso. Vediamo in questi ultimi versetti il risultato della vita vissuta per fede. Cioè, un'anima tranquilla, gioiosa e forte. Come detto all'inizio, questo libro è come un viaggio. Vediamo come il suo atteggiamento è cambiato. Lui va da dubbi alla fede, dalla disperazione alla gioia, dalla debolezza alla forza. Amen. Io non ci avevo neanche fatto caso, questa cosa del viaggio e poi anche l'aereo che va su e giù. La prossima volta che insegno Abacuc, allora sì, vedrò. Sì, comunque, non l'ho fatto apposta. Vediamo la destinazione. Versetto 16. Ho udito le mie viscere fremettero. Ho udito e le mie viscere fremettero. A quella voce le mie labbra tremarono. Un tardo entrò nelle mie ossa e fui preso da un gran paura dentro di me. Tuttavia rimarrò tranquillo il giorno dell'avversità che verrà contro il popolo che lo invade. Quindi lui ha sentito la potenza di Dio, ha tremato, no? Teme il Signore. Ma cosa dice? Tuttavia rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità. Come? Perché lui vive per fede, lui crede alle promesse di Dio piuttosto a quello che sta succedendo attorno a lui, piuttosto alle minacce degli uomini, eccetera, eccetera. Lui vive per fede. Ed è bello qua perché la fede non ti dà una vita tranquilla. Notate che l'avversità arriva comunque. Avete visto? Tuttavia rimarrò tranquillo nel giorno dell'avversità. L'avversità arriva per tutti quanti. Però quando viviamo per fede, Dio ci dà la tranquillità in mezzo all'avversità. Come dice in Salmo 118, l'Eterno è per me, io non avrò alcun timore. Che cosa mi può fare l'uomo? Amen. Quindi anche quando noi ci troviamo come Abacuc in tempi strani, in tempi difficili, tempi quando tutto va malissimo, noi possiamo avere tranquillità nel giorno dell'avversità. Versetto 17, anche se il fico non fiorirà e se non ci, e non ci sarà alcun frutto sulle viti, anche se il lavoro dell'olivo sarà deludente, i campi non daranno più cibo, anche se le greggi scompariranno dagli olivi e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ci fermiamo qua un attimo. Qui dice anche se, tre volte. Parla in termini agricoli, quindi anche se non ci sono fiori, non c'è frutto, se non c'è risultato, se non c'è cibo, se non ci sono animali, se ci sono stalle vuote, insomma, anche se tutto questo succede, poi vedremo quello che dice più avanti, se tu sei contadino stasera, allora ti puoi simpatizzare con Abacuc, io non sono contadino. Quindi cosa vuol dire per noi altri che non siamo contadini? Potremmo dire anche se le cose non vanno come speravamo, anche se non ci sono risultati dove speravamo, anche se siamo delusi, se siamo nel bisogno, anche quando tutto cade a pezzi, quando ci sentiamo vuoti, eccetera, eccetera. Penso che ognuno di noi può applicarlo alla sua propria vita. Ma anche quando tutte queste cose non ci sono, anche se non ci sono, cosa dice in versetto 18? Esulterò nell'Eterno e mi rallegrerò nel Dio della mia salvezza. Amen. Quindi anche se tutto va malissimo, alla grande, noi possiamo rallegrarci in Dio, il Dio della nostra salvezza. Noi possiamo non soltanto cavarcela, possiamo esultare e rallegrarci anche quando tutto va male, perché Dio è la nostra salvezza. Quindi viviamo per fede. E facendo questo possiamo rallegrarci anche in mezzo all'avversità. Poi versetto 19, lo leggiamo e poi concludiamo. L'Eterno, il Signore, è la mia forza. Egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle mie alture. Poi dice, al messo del cuore, per strumenti a corda. Amen.